venerdì 24 giugno 2020. Buonasera amici di Spazio Ciclismo e benvenuti da Marco Ferri al 14° appuntamento con Spazio Talk. Io do subito il benvenuto al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Ciao Leonardo.
Ciao Marco, ciao a tutti i nostri ascoltatori, buonasera a tutti.
Allora Leonardo, manca poco più di un mese alla ripresa, quindi non sappiamo ancora come si riprenderà, quindi quali saranno i valori in campo, però si parla già di ciclomercato. Se ne parla meno rispetto agli anni scorsi, molto di meno per ovvie ragioni, però qualche notizia c'è già e quasi tutte portano la firma della Israel.
Sì, esatto, la Israel è la squadra che sta facendo il ciclomercato in questo periodo. La Israel lo fa con una doppia prospettiva, nel senso che tutti sappiamo che la Israel spera di poter ingaggiare Chris Froome per il Tour de France già quest'anno. Difficile dire quante probabilità ci sono, sicuramente è una trattativa che sembra concreta, adesso cercheremo di capire nel corso dei prossimi giorni, settimane, ancora probabilmente cosa succederà, però soprattutto la Israel si sta muovendo concretamente e fattivamente per migliorare il proprio status in vista dell'anno prossimo. Cioè, di oggi è la notizia che oltre a Froome, oltre a Greg Van Avermaet, che era già stato in qualche modo avvicinato alla squadra, anche se lui con la CCC continua a essere nel faro, quindi se la CCC trova soluzione resta lì, altrimenti può essere che se ne va, c'era anche Stuyven, Jasper Stuyven, e adesso si sono aggiunti Richie Porte e Dylan Teuns, quindi la squadra assumerebbe veramente tutto un altro status a questo punto e andrebbe ad essere competitiva su tutti i terreni, su ogni fronte, quindi veramente un altro livello, una squadra a questo punto non più appena entrata, non più una professional che si affaccia, ma diventerebbe veramente una delle formazioni di riferimento in gruppo.
Tutti i corridori poi di primo pelo, tutti giovani,
parliamo
elementi di 34-35, quindi se pensiamo all'anno prossimo 35-36, vale un po' il ragionamento che abbiamo fatto nelle settimane scorse quando si è parlato del ciclomercato associato a Chris Froome, quindi comprare un corridore a più o meno a scatola chiusa in questo momento, perché comunque fare un investimento importante però con un corridore che adesso sarà fermo per diversi mesi e che l'anno prossimo avrà un anno in più, quindi è un azzardo che però si prende una squadra che obiettivamente, tolto Daniel Martin, in questo momento non ha dei grossi leader.
Chiaro, beh, per loro è chiaro che sia così, anche perché uno dei pochi giovani che hanno lo andranno a perdere, perché era arrivato dalla Katiuscia, ma probabilmente loro non se lo ritroveranno, ovvero Nils Polit, che comunque ha 26 anni quest'anno, è un corridore che già ha avuto ottimi risultati, ricordiamo insomma il secondo posto da Roubaix l'anno scorso, il settimo anno prima, quindi c'è comunque una continuità sul pavé, però molto probabilmente lo perderanno, uno dei propri riferimenti che hanno. Per questo vanno su altri. Stuyven comunque abbastanza giovane, anche Dylan Teuns, però è chiaro che insomma Greg Van Avermaet, Porte e Froome sono tutti corridori di una certa età, che appunto come dicevi tu rappresentano tra virgolette un usato sicuro, che soprattutto comunque dà uno status alla squadra, perché io credo che il punto in tutto ciò sia ovviamente puntare a dei risultati, però è anche importante avere un determinato status in gruppo e poter mostrare la propria maglia in un certo modo, avere una certa credibilità e spendibilità anche insomma come visibilità, ed è ovvio che corridori di quel calibro te lo danno in ogni caso, insomma a prescindere poi se magari il risultato non arriva all'altezza delle aspettative, però hai comunque un altro tipo di importanza e di mediaticità intorno a te.
Sì, c'è sicuramente un ritorno di immagine diversa. Secondo te concretamente quante possibilità ci sono che Froome si possa spostare prima del Tour de France?
Prima, guarda, io direi, per come la vedo io mi sembra veramente assurdo. Il fatto però che questa cosa si stia prolungando e stia andando avanti credo che comunque significhi che c'è veramente qualcosa di concreto. Quindi diamo un 50-50, perché comunque non possiamo, sono trattative talmente particolari che bisogna dargli veramente il beneficio del dubbio, secondo me, perché significa che qualcosa c'è, insomma, che c'è un interesse forte, non tanto dalla squadra, ma proprio dal corridore stesso, e allora è lì che cambia tutto il gioco, altrimenti, e anche la Ineos poi ha interesse a farlo, forse, è lì la chiave della situazione, secondo me. Però rimane molto strano e particolare come trasferimento, è successo pochissime volte nel ciclismo. Però credo che potrebbe anche succedere, devo dire. Poche settimane fa penso che nessuno di noi avrebbe neanche minimamente pensato fosse possibile. Adesso credo che insomma qualche possibilità ci sia.
Invece è realistico per te associare anche il nome di Van Avermaet? Secondo te è Van Avermaet a condizione di Stuyven? Cioè uno non deve escludere l'altro, perché obiettivamente in questo momento, tolto anche Polit, non hanno, la Israel ha poca carne alla brace, insomma, da mettere sulle pietre del nord.
Credo che entrambi i nomi siano fattibili proprio per quello, perché comunque la Israel non ha una squadra, ha qualche elemento che può essere poi di supporto agli eventuali capitani che arrivano, però tolto Polizia non avrebbe una squadra, non avrebbe un uomo di riferimento, quindi far arrivare due corridori di alto livello come Greg Van Avermaet e Jasper Stuyven, entrambi comunque già abituati a lavorare sì come capitani, ma anche insomma non necessariamente come l'unico uomo di riferimento, perché Greg Van Avermaet ha spesso avuto altri corridori accanto a lui, e ce l'ha quest'anno insomma con Matteo Trentini, in cui comunque si devono alternare un pochino nei vari tentativi che possono nascere in corsa. Credo che siano soluzioni plausibili. È chiaro, quando si parla di ciclomercato bisogna sempre dire che vengono fuori tantissimi nomi. Praticamente mai succede che tutti i nomi, i grandi nomi che vengono accostati ad una squadra finiscono in quella squadra, perché sarebbe altamente improbabile. Certo, quando ci sono dei magnati come Sylvan Adams non si sa mai, nel senso che potrebbero immettere un flusso di denaro talmente superiore all'improvviso per... Lui è un caso particolare, nel senso che spesso uno lo fa anche per un ritorno economico e di visibilità. Lui è un caso abbastanza particolare, perché non è solamente una questione di sponsor, ma è anche una questione forse anche etica e di grande passione sicuramente, e quindi potrebbe anche mettere nuovi fondi che potrebbero a quel punto aiutare la squadra a prendere tantissimi nomi di spicco. Credo che realisticamente di 5 nomi fatti almeno 3 potrebbero arrivare, poi sul quale bisogna vedere, però sicuramente la squadra vuole rinforzarsi con un nuovo capitano aggiuntivo per ogni reparto.
Diciamo, con tutto il rispetto di quello che è il roster attuale, acquistare corridori di quel calibro significa poi portarli necessariamente dei rinforzi adeguati, e quindi probabilmente comporta anche qualche rinuncia in quelli che sono i corridori attuali.
Sicuramente, ma dall'altro lato la squadra è stata costruita con due pezzi di squadre rimanenti, ovvero due blocchi di contratti che già avevano messi insieme. Non è stata una squadra costruita scientificamente, diciamo così, o comunque scientamente per avere una gerarchia e per avere dei risultati in un certo punto. Quindi è chiaro che quest'anno invece succederà il contrario, ovvero tanti contratti arriveranno in scadenza, e quindi ovviamente avranno la possibilità di costruire un organico puntellando esattamente dove vogliono, piuttosto che trovarsi insomma un doppio organico, per cui l'anno scorso hanno poi dovuto cominciare a smistare i corridori altrove, perché ci sono dei corridori che avevano il contratto ma che sono stati mandati altrove perché ne avevano troppi, quindi non c'erano grandi soluzioni l'anno scorso. Quest'anno possono fare qualcosa di più sistematico in casa Israel.
Ecco, abbiamo detto della Israel, poi per il resto c'è veramente poco altro. Abbiamo parlato di qualche rinnovo, che tra l'altro è un caso abbastanza raro, se non unico, in un momento del genere. Per il resto la Sunweb sembra che stia completando il suo processo di indebolimento, che fa seguito alla rinuncia a Tom Dumoulin della scorsa stagione, con i possibili addii anche di Wilco Gelderman e Sam Omen.
La Sunweb sta sostanzialmente finendo un ciclo, nel senso che appunto con la partenza di Dumoulin è cambiato tutto, ovviamente loro hanno sicuramente voluto conservarlo, è partito, a quel punto non hanno più il grande capitano, i due uomini che erano insomma i suoi grandi comprimari, per quanto hanno ottenuto ottimi risultati, non sembrano averli convinti del tutto, l'hanno anche sostanzialmente detto, nel senso non gli hanno dato la continuità che loro speravano, così facendo hanno deciso di non rinnovarli. Troveranno altre soluzioni, comunque l'anno scorso hanno preso Benotto, hanno preso una serie di giovani, credo che ne prenderanno altre, hanno già preso Marco Brenner che insomma è giovanissimo, adesso a 17 anni passerà a 18, dovrebbe passare anche Leknessund, insomma un altro giovane di buone prospettive, quindi stanno creando un nuovo ciclo, adesso vedremo intorno a chi, se arriva Bardet sicuramente può essere un corridore di riferimento, altrimenti dovranno cercare nuove soluzioni per costruire dei cicli, fermo restando che insomma Benoit e Matthews dovrebbero entrambi restare, dando comunque delle certezze in alcuni campi, oltre a dei buoni elementi che ci sono insomma in organico, perché non è che siano proprio una squadra senza nessuno. È chiaro che insomma quando perdi un uomo come Dumoulin perdi tantissimo, questo è normale.
Mercato italiano invece è completamente fermo, è ovvio che abbiamo parlato di Greg Van Avermaet, nel momento in cui, qualora dovesse fermarsi completamente l'attività della FCC, il nome grosso tra gli italiani sarà sicuramente quello di Matteo Trentin, ma poi non bisogna dimenticare neanche in squadra i vari Maresco, De Marchi e Masnada.
Sì, ci sono vari italiani senza contratto, insomma l'abbiamo pubblicato oggi sul sito, al momento sono 67. Poi è chiaro che parlarne adesso e dire 67 corridori senza contratto significa che sono 67 corridori che hanno la scadenza di contratto a fine anno. Non parliamo certo di 67 corridori che l'anno prossimo non correranno. È chiaro che sono in tanti, la CCC al momento in realtà senza contratto proprio sarebbero solo De Marchi e Maresco, perché in realtà Trentin il contratto ce l'avrebbe anche per l'anno prossimo. Ci sono comunque anche tanti nomi caldi, con qualcuno abbiamo già parlato, perché abbiamo parlato recentemente con Bettiol, c'è anche Moscon che è senza contratto e c'è Fabio Aru. Questi sono i tre grandissimi nomi italiani al momento che vanno in scadenza a fine di quest'anno. Poi, come dicevi tu, ci possono essere altre situazioni che fanno sì che potrebbero aumentare. Tantissimi ovviamente sono anche a livello professional, sono in 45 se non sbaglio solo nelle squadre professional, è chiaro che anche qui è tutto un discorso insomma di non tanto di tutti che finiranno quest'anno di correre ovviamente, ma hanno i contratti in scadenza, ci sono tantissimi corridori che comunque già sanno sostanzialmente che rinnoveranno, però ovviamente va dimostrato e va conquistato. È un periodo difficile perché ovviamente le squadre tendono ad aspettare che si corra per comunque proporre dei rinnovi, per proporre eventuali, insomma, eventuali aumenti di contratto o altro. Quindi è normale che la tendenza che stanno avendo un po' tutti a livello World Tour, ma forse anche di più a livello professional, è soprattutto perché ci sono tanti giovani che arrivano in scadenza, quindi bisogna un attimo cercare di capire poi quei giovani che magari stanno finendo il loro primo contratto, ad esempio, che prospettive possono dare per il futuro di crescita, di stabilità, che tipo di corridori diventano. Quindi bisogna valutare quello e al momento è tutto fermo. Io credo che difficilmente le squadre italiane si muoveranno tanto prima di fine agosto, primi di settembre. Da lì credo che si comincerà, dopo aver avuto comunque un primo mese, e questo in realtà vale anche per le squadre World Tour, un primo mese per mettersi alla prova e per dimostrare, insomma, il proprio valore in campo, in strada, insomma.
Senti, prima abbiamo parlato di diversamente giovani, no? Tu li hai chiamati l'usato sicuro, Froome, Port, Van Avermaet, tutti i corridori che obiettivamente non hanno la necessità di mettersi in mostra per poter strappare un contratto, cioè, corridori che sai già che tipo di performance possono darti. Lo stesso discorso non si può fare ai tanti giovani, l'abbiamo parlato più volte, come le difficoltà sono per chi ha scadenza di contratto, lo sono anche per tanti di quei giovani che devono affacciarsi al professionismo o semplicemente confermare quanto di buono fatto in una stagione precedente. È il caso questo delle Continental, ad esempio. Noi ieri è stato diramato il calendario italiano Under 23, sono 27 appuntamenti previsti con la Coppa del Mobilio che è ancora in attesa di conferma. Si riparte con la Coppa Bologna il 2 agosto, antipasto del Giro di Romagna che si discuterà a partire dal giorno successivo. Ovviamente Leonardo, l'epicentro del calendario, sarà rappresentato dal Giro d'Italia, che è in programma dal 29 agosto al 5 settembre, e intorno poi non mancheranno tanti appuntamenti dei tradizionali, penso al Palio del Recioto, al GP Industria e Commercio di San Vendemiano, al Giro del Medio Brenta, Ruota d'Oro, Piccolo Lombardia, Giro del Friuli, insomma. Qualcosa è stato cancellato come capodarco, però tanti altri appuntamenti sono stati confermati. Noi di tutto questo abbiamo parlato con Gianni Faresin, che è uno dei direttori sportivi della Casillo Petroli Firenze Opla, con il quale abbiamo approfondito tutti i problemi che hanno attraversato, con i quali si sono scontrati in questi ultimi mesi le formazioni Continental, volgendo anche un occhio di riguardo al futuro dei suoi corridori. Partirei intanto chiedendole della pedalata simbolica che farete da Codogno a Vol l'11 luglio. Come nasce l'idea, come si svolgerà questo evento?
L'idea nasce sicuramente dagli incontri che hanno fatto il manager delle squadre Continental, in particolare il nostro uomo a piscina, e si sono parlati per risolvere sicuramente questa situazione, per la ripartenza e poi comunque per contribuire almeno simbolicamente su quello che si potrà ricavare anche da parte del mondo del ciclismo giovanile. Penso sia stata una bella idea.
Per quanto riguarda il vostro calendario, invece, che tipo di calendario si prospetta? Quanta incertezza c'è ancora? Insomma, quali certezze avete e quante incertezze avete?
Ma l'incertezza è ancora tanta. Mio, ma a parere un po' di tutti, perché comunque anche il protocollo e le linee guida tardano ad arrivare. Le corse che si andranno a fare, qualcuna da quello che si sente non è ancora assicurata, perché sempre per la questione del protocollo di sicurezza, che gli organizzatori non sanno anche loro cosa devono andare incontro, e dunque l'altra cosa è che comunque saremmo ben contenti di ripartire e almeno recuperare in parte la stagione, però i mesi a disposizione sono un paio, perché poi ottobre sì, c'è anche delle corse, mettiamo anche tre, però verranno penalizzati specialmente i ragazzi del quarto anno, e speriamo che la proposta che è stata fatta venga accolta, perché venga un po' modificata la categoria, perché per loro il quarto anno, che il terzo quarto anno normalmente è importante, decisivo, non viene a mancare, perché le occasioni per farsi mettere in mostra, farsi vedere, saranno gran poche.
Ecco, quali sono gli appuntamenti che vi hanno confermato, quali diventano le priorità e quanto sarà difficile anche distribuire i corridori, considerando le poche gare a cui fondamentalmente potranno prendere parte?
Sì, infatti le priorità sicuramente saranno il Giro, che sembra la cosa più certa, alle 23, che parte il 29 agosto, e la cosa certa che c'è adesso. Poi riprenderemo con i due weekend organizzati, si è dato a fare la funzione tecnico Cassani, però anche lì sarà un po' da gestire i ragazzi, perché per il momento la partecipazione per le squadre è di 5 corridori, dunque avendone anche le continente a 15-16 non sarà facile, a maggior ragione certe scelte diventavano difficili durante l'anno per certe gare importanti. Adesso che i ragazzi sono rimasti più fermi, che non vedono l'ora di partire, per noi sarà un compito arduo andare a comunicare ai ragazzi: tu farai quella corsa, non farai quell'altra. Dunque speriamo che poi ci siano un po' di gare regionali, perché al momento non si sa niente. Noi abbiamo solo il calendario nazionale e internazionale. Il primo appuntamento poi internazionale sarà Poggiana e poi Capodarco adesso non c'è più, si va già verso il Giro d'Italia. E poi ci saranno degli appuntamenti sicuramente ravvicinati anche. E questo sarà un bene, perché allora gestiremo i ragazzi dando la possibilità a tutti di partecipare a gare importanti.
Vi sentite poco tutelati? È ovvio che sarebbero state privilegiate World Tour a cascata le professional, però anche al netto di una situazione ovviamente emergenziale si poteva fare di più.
Ma è difficile adesso dirlo, perché è stata una situazione mai successa, una situazione impensabile nel 2020, però vedendo un po' anche il mondo del calcio che è ripartito, programmare un attimino prima tutte queste cose sicuramente avrebbe aiutato, avrei avuto una velocità un po' di esecuzione un po' meno lenta, diciamo, perché sì, non si sa ancora niente, dobbiamo ripartire, questo è il quanto.
Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato in questi mesi? Ovvio che più si sale di livello e più si va in difficoltà per le sponsorizzazioni. Una Continental invece, quale difficoltà ha incontrato da marzo ad oggi?
Difficoltà più importanti non so, non avere più avuto obiettivi, non avere più punti di riferimento, specie dei primi 2 mesi. Diventa anche difficile comunicare con i ragazzi, perché parlare assieme, dargli morale, fate i rulli per cosa, per quanto, queste sono state le difficoltà a livello di direttori sportivi. Poi i manager ne hanno molte altre, perché comunque la difficoltà dell'economia, e dunque chi più chi meno hanno tutti i grossi problemi, e speriamo che non si ripercuotano per gli anni a venire.
Ecco, per quanto riguarda i ragazzi, i corridori invece c'è anche ovviamente un problema di visibilità, quindi una vetrina accorciata, ristretta. Quali sono i vostri più promettenti corridori che hanno un futuro un po' più luminoso?
Noi avevamo 4-5 già da quarti anni, dunque che riponevano quest'anno grosse ambizioni e grosse prospettive. Avevamo Murgano, abbiamo Murgano, Benante, mio figlio, Giurlo, tutti i quarti anni che cercavano, anche Marchetti come velocista, che cercavano l'anno definitivo. Per gli altri, che abbiamo altri giovani, che il primo anno come VR molto promettente, per fortuna avranno ancora altri anni davanti. Però un po' per tutti è stata una battuta d'arresto. Sicuramente qui dopo deve subentrare la forza di volontà in loro, reagire, e che penso per comunque per un ciclista sia anche una cosa facilitata, perché fare corridore ciclista già di per sé chiede forza di volontà e carattere per andare contro, perché sei da solo contro tutti.
Per quanto riguarda invece proprio la preparazione, il fatto di essere comunque tutti i corridori molto giovani, può essere meno problematica anche la ripresa, questa compressione di calendario. Comunque il fisico può avere una reazione migliore rispetto a un atleta che magari già va verso i 30 anni.
Ma questo sì, può essere, aiuta l'età, che sicuramente richiede, il fisico è più pronto, però per qualcuno sarà così, per qualche altro sicuramente, anche perché ripeto, essendo concentrati un paio di mesi gli appuntamenti importanti, ti succede qualcosa, parti con col piede sbagliato perché hai bisogno di qualche corsa di aggiustamento in più, ti fa sprecare totalmente la stagione. E poi dopo l'età in genere aiuta, però non lo sappiamo talmente, come non sanno tutti i dottori come si comporta questa malattia, anche noi essendo stato uno stop così lungo, forzato, e riprendere ad agosto non è mai successo, dunque lo vedremo solo quando si inizierà, ecco, se questo sarà vero.
Allora Leonardo, lo scenario tratteggiato da Faresin insomma è quello che fondamentalmente si conosceva, pochissime possibilità, pochissime vetrine, restano finestre, restano aperte per le Continental, andando a raccontare potrebbero essere 5 o 6 distribuite tra settembre, tra fine agosto e ottobre, con col Matteotti, il Pantani, il Giro della Toscana, forse il Giro della Sardegna, che è la coppia Bartali, però tendenzialmente devi sperare poi di essere invitato. Io credo che realisticamente per le Continental, come hai detto giustamente Faresin, il grande obiettivo sia il Giro d'Italia tra fine agosto e inizio settembre.
Evidentemente sì, perché comunque insomma solitamente vengono invitate agli eventi italiani, le squadre italiane vengono invitate il più possibile. È chiaro che quest'anno, con questo calendario sempre più denso, con moltissime squadre che saranno interessate a parteciparvi, squadre World Tour o professional straniere che vorranno venire, è ovvio che insomma ci sarà un pochino meno spazio per loro sul calendario italiano professionistico. Avranno, insomma, sicuramente cercheranno un po' di spartirsi, vediamo un po' cosa ne uscirà con i vari inviti dalle corse, soprattutto 1.1 e dalle corse della nuova Pro Series. È chiaro che dovranno soprattutto mettersi in mostra nel calendario Elite Under 23, quello che insomma che è uscito in questi giorni. E ovviamente lì gli eventi maggiori sono quello che hai detto tu, è il Giro d'Italia, che ti permette una vetrina anche televisiva, poi al contrario magari di quanto succede con tutti gli altri eventi, perché c'è anche quello da mettere in conto, che insomma c'è comunque una vetrina televisiva abbastanza importante. Detto questo, devono accontentarsi, nel senso che l'ha detto anche lui, bisogna accontentarsi, è una situazione talmente particolare che si prende quello che ci viene dato, insomma questo è. Non hanno grandissime opportunità, potrebbero correre un po' all'estero eventualmente, ovviamente non le Pro Series, qualche punto uno lo faranno, qualche squadra comunque è invitata anche al Sibiu Tour, non c'è la Casillo ma ci sono altre squadre italiane, però insomma non sarà tantissima la possibilità di correre per loro, purtroppo questo è inevitabile, speriamo per loro che venga accolta, per loro soprattutto, ma per loro in quanto corridori, che venga accolta la richiesta di aumentare, almeno creare un Under 24 come insomma preventivava Cassani.
Sì, anche perché poi adesso abbiamo elencato gli appuntamenti, Matteotti, Pantani e Coppia Bartali si vanno a sovrapporre al Giro d'Italia, per cui al Giro Under 23, per cui obiettivamente poi anche dal punto di vista delle squadre è ovvio che sarebbe prioritaria resterà prioritaria la partecipazione al Giro d'Italia per una questione di vetrina, come giustamente detto, e il problema è quello che hai segnalato, che tanti corridori si troveranno poi con un anno in più a non essersi fatti, a non aver avuto possibilità di essere visti poi, quindi con una risicatissima rivendibilità per l'anno prossimo.
Chiaro, chiaro. Lì il problema in realtà poi ci vale per tutti, perché creare questo anno di buco, perché poi rischia di essere quasi un anno di buco, crea sicuramente un problema imminente in coloro che quest'anno, insomma, ai quarto anno, che quest'anno quindi supererebbero la soglia degli Under 23, però diventa anche un problema per gli altri, perché comunque nella tua preparazione fisica, nella tua preparazione psicologica, nella tua preparazione di una carriera, è evidente che insomma avere comunque un buco di un anno nel periodo di formazione del tuo corpo, della tua esperienza ciclistica, quindi anche lavorativa in questo senso, è comunque un'assenza, un buco che può diventare pesante in alcuni casi, secondo me.
Sì, torniamo poi indietro, no? Ti ricordi anni fa la vecchia categoria, l'elite senza contratto, anche se poi è vero, la storia recente anche in Italia ci insegna di tanti corridori che sono passati anche superati i 23 anni, è chiaro che quello più eclatante è Alessandro Ballan, però anche in tempi più recenti, adesso chiedo scusa se ne dimentico qualcuno di più importante magari, ma mi viene in mente Mirko Maestri, mi viene in mente Umberto Marenghi, insomma ci sono casi di corridori che superati i 23, 24, 25 anni riescono alla fine a passare. Però è ovvio che per due o tre che ne passano ce ne sono tanti che non riescono.
No, assolutamente, poi l'eccezionalità dei casi, ci sono insomma, anche all'estero casi di corridori che sono passati tardissimo, però è ovvio che insomma, sono eccezionalità, diciamo così. Prendiamo, cioè, se vogliamo andare a prendere, prendiamo Roglic, è passato, insomma, del passato del 2016, aveva 27 anni ed è evidente che insomma, adesso è ai vertici, però è un caso veramente eccezionale, oltre al fatto che era già uno sportivo di un certo livello. Quindi insomma, lì potrebbe esserci un problema, infatti l'idea che comunque era emersa non è tanto di portare l'Under 24, ma creare tutto un nuovo sistema che scaglioni, perché poi adesso parliamo di Under 24, ma vale poi anche per i juniores che invece scattano l'età, anche loro si perdono comunque un anno di formazione, quindi sarà un ragionamento molto complesso e però importante da fare durante questo inverno per cercare di capire come ripartire bene nel 2021.
Però passami la battuta, Roglic non era miopia da parte di qualcuno, era semplicemente che non si poteva vedere perché non era nel gruppo, faceva un altro sport, quindi era complicato poi pensare di portarlo a fare il professionista. Abbiamo detto tutto?
Sì, mi sembra proprio di sì, Marco, puoi salutare, ti lascio a te i saluti, io saluto tutti anticipatamente e ringrazio tutti per essere stati con noi anche questa sera.
Allora mi prendo io l'onere e mi accodo stavolta io ai tuoi ringraziamenti ai nostri ascoltatori e diamo loro appuntamento per la prossima puntata, la puntata numero 15 di Spazio Talk, mercoledì prossimo, sempre alle 20 su spaziociclismo.it.